Grazie. Io approcciamo prima di tutto, insieme alla mia famiglia, nel Signore. Ebbene, questa sera vogliamo proprio continuare le riflessioni che abbiamo iniziato giovedì scorso, come già è stato annunciato, e quello che questa sera vogliamo ancora, di cui vogliamo ancora parlare, è di questa donna tsunamita straordinaria. È vero. E abbiamo visto in questo capitolo 4 di Seconda Re, dal versetto 8 al versetto 37, abbiamo visto nei primi versetti, dal capitolo 4 al versetto 8 fino al versetto 11, di questa donna straordinaria di cui viene parlato in questo brano. E ci viene detto in questa prima parte che questa donna era una donna ricca. Non ci viene detto il nome, ma ci viene detto la sua posizione economica. E abbiamo ricordato, riguardo a questa posizione economica di questa donna, che questa donna a un certo punto della sua vita aveva separato il suo cuore dalle ricchezze materiali. Questo è molto importante perché lei aveva fatto del Signore la sua vera ricchezza. E poi abbiamo visto alcune caratteristiche di questa donna, caratteristiche spirituali, delle ricchezze spirituali che questa donna ha messo in atto. Una di queste ricchezze spirituali, come abbiamo visto, è l'ospitalità, e abbiamo visto come l'ospitalità di questa donna era un ospitare veramente straordinario. Lei aveva alzato il livello dell'ospitalità. Poi abbiamo visto, proprio nel versetto 8, quando dice che lei fece premura a Elisè, il suo servo. Poi leggiamo ancora che lei costruì una stanza sopra la sua casa. E poi abbiamo visto ancora un'altra caratteristica spirituale, una ricchezza spirituale di questa donna, che era il discernimento spirituale. A un certo punto abbiamo letto nel versetto 9, quando questa donna, dicendo al marito: "Io so che quest'uomo che passa sempre da noi è un santo uomo di Dio." Abbiamo ricordato quanto è importante avere del discernimento spirituale, perché tante volte a causa di poco discernimento spirituale abbiamo fatto degli errori, abbiamo fatto delle scelte sbagliate, è vero. Questa sera vogliamo vedere ancora due caratteristiche spirituali, ricchezze spirituali che questa donna ha manifestato. Una di queste è che questa donna era una donna soddisfatta nel Signore. Adesso leggiamo il versetto 12 fino al versetto 16. Seconda Re, capitolo 4, versetti da 12 a 16. E dice così la parola. Voglio riprendere dal versetto 11 per essere più completo. Dice così: un giorno che egli giunse a Sunem, si ritirò in quella camera e vi dormì. E disse a Geazi, suo servo: "Chiama questa sunamita." Egli la chiamò e lei si presentò davanti a lui. Eliseo disse a Geazi: "Dille così: tu hai avuto per noi tutta questa premura. Che si può fare per te? Hai bisogno che si parli per te al re o al capo dell'esercito?" Lei rispose: "Io vivo in mezzo al mio popolo." Ed Eliseo disse: "Che si potrebbe fare per lei?" Geazi rispose: "Certo, non ha figli e suo marito è vecchio." Eliseo gli disse: "Chiamala." Geazi la chiamò e lei si presentò alla porta. ed Eliseo gli disse: l'anno prossimo, in questo stesso periodo, tu abbraccerai un figlio. Lei rispose: no, mio signore, tu che sei un uomo di Dio, non ingannare la tua serva. Ebbene, fin qui la lettura. Come dicevo, una donna soddisfatta nel Signore. Ma mi sono chiesto, come si può essere soddisfatti avendo un marito poco spirituale, un marito che, vedremo anche più avanti, ha dato poco appoggio alla moglie? Come si può essere soddisfatti senza avere dei figli? Come abbiamo letto, questa donna non aveva figli. Perché, voglio ricordare, per una donna ebrea, avere, non avere dei figli era proprio una vergogna, come ci ricorda per esempio in Genesi capitolo 30, versetto 22 e 23. Lo leggo io per brevità di tempo. Dice così, riguarda a Rachele: Dio si ricordò anche di Rachele. Dio l'esaudì e la rese feconda. Ella concepì e partorì un figlio e Dio disse: Dio ha tolto la mia vergogna. Per una donna ebrea soprattutto, non avere figli era qualcosa di veramente importante, e non avere dei figli per le donne era proprio una vergogna. Ma poi mi sono chiesto, o qualcuno magari potrebbe dire, riguardo alla sua posizione economica, dicendo proprio: grazie, è ricca, come non poteva essere soddisfatta questa donna? Tante volte noi guardiamo a queste cose, è vero? Come non poteva essere soddisfatta questa donna riguardo proprio la sua posizione economica? Ma la scrittura ci fa vedere, e sappiamo, per chi ha un po' di dimestichezza con la scrittura, che le ricchezze materiali non hanno mai soddisfatto nessuno, non hanno mai saziato nessuno. Questo ce lo dice Ecclesiaste, capitolo 5, versetto 10. Una donna in cui c'era sicuramente della sofferenza, sia per il marito, ripeto, poco spirituale, e sia perché non aveva figli. E lo leggiamo proprio tra le righe, più avanti nel versetto 16. Ma una donna soddisfatta, lo ripeto, nel Signore. Questo è straordinario. Perché questo non ha, perché questo, cari fratelli e sorelle, non ha intaccato di servire il Signore, di ospitare e di ospitare in quel modo? Ma dove vediamo la sua soddisfazione nel Signore? Abbiamo letto i versetti da 12 a 14, quando Eliseo la manda a chiamare per contraccambiare la sua ospitalità straordinaria, cioè chiedendo se aveva bisogno di qualche raccomandazione o qualche favore presso le massime autorità, re o capo dell'esercito, abbiamo letto. Oggi diremo presidente della Repubblica o capo di Stato Maggiore. Qualcuno avrebbe approfittato. Quale fu la risposta della donna? Abbiamo letto nel versetto 14, lo voglio rileggere, lei dice: io vivo in mezzo al mio popolo. Che risposta? Che risposta ha dato questa donna ad Eliseo? Lei non ha approfittato, poteva approfittare di essere raccomandata, è vero, ma la sua risposta, come abbiamo letto, è: io vivo in mezzo al mio popolo. Non è una frase fatta, perché i fatti di questa donna precedono le parole. Con questa risposta la donna sta dicendo quattro cose importanti. Primo, che stava bene in mezzo al popolo di Dio, che amava il popolo di Dio E non è sempre facile amare i fratelli. Ci sono fratelli facili e quelli difficili. Ci sono pregi e difetti dei fratelli, è vero? Non è sempre rose e fiori. Quindi una donna che non si lamentava dei fratelli del popolo di Dio, non li criticava, non mormorava, non faceva maldicenza, perché a volte con i fratelli che arrivano da fuori, come in questo caso, ci apriamo con loro, ci si lamenta con loro, è vero? Secondo, con questa risposta la donna stava dicendo che non era con la bombola d'ossigeno, non bisognava tirarla, non era un peso, non vivacchiava, non vegetava, ma abbiamo letto io vivo non è solo esistere o frequentare, fare la presenza, riscaldare la sedia, ma partecipazione, comunione piena, dimorare, vivere il popolo. Che bello, fratello e sorella. Terzo, con questa risposta la donna sta dicendo che non era ai margini del popolo di Dio, non era per i fatti suoi, per conto suo, o lo era qualche volta, ma abbiamo letto, ma in mezzo al mio popolo. Quindi tutti la potevano vedere, ma non come prima donna, al centro dell'attenzione, come una persona che non potevi farne a meno, indispensabile, ma perché si dava da fare, era impegnata, attiva, presente, magari dietro le quinte, in cucina e non solo praticamente, ma anche economicamente. Ricordate, ha fatto costruire una stanza sopra la sua casa per i servi di Dio. Quindi di prima persona, questo sia quando le cose andavano bene, sia quando le cose non andavano bene. Non aveva la puzza sotto il naso, non era schizzinosa, perché per lei pulire il locale e nel locale ci sono anche i bagni, non era un problema. Perché anche questo vuol dire vivere in mezzo al popolo di Dio, nonostante questa donna, abbiamo ricordato più volte, era una donna ricca, colta, è vero? Magari, come abbiamo ricordato altre volte, una donna che aveva dei servi, delle serve a cui che comandava, lei era in mezzo al popolo, vuol dire stare con tutti. Aveva comunione con tutti e non solo con qualcuno. Quello mi piace di più, mi è simpatico, mi trovo meglio. Magari, fratelli e sorelle, noi possiamo, certo, non avere una comunione uguale con tutti. Magari un fratello o una sorella la invito una volta in più e un altro qualche volta in più ancora. Ma la comunione deve essere con tutti. Quarto, con questa risposta la donna stava dicendo che Israele era un popolo che le apparteneva. Abbiamo letto al mio popolo, io vivo in mezzo al mio popolo, era suo, a cui era attaccata, legata, affezionata, gelosa, esprime una certa intimità e guai a chi lo toccava. Quindi con quella risposta quella donna stava dicendo: ho tutto, mi basta, non voglio altro, sono pienamente soddisfatta. Che bello, fratelli e sorelle, che la risposta che questa donna ha dato ad Eliseo. Allora la mia domanda è, fratello o sorella, soprattutto, puoi dire anche tu, come disse questa donna, io vivo in mezzo al mio popolo? E anche la tua risposta questa sera? Ti vedi tu su tutti i punti che questa donna ci ha fatto, ha sottolineato, o ti vedi solo su qualche punto, o su nessun punto di quello che abbiamo detto sulla risposta di questa donna. Io vivo in mezzo al mio popolo. Puoi dire anche tu che sei soddisfatto, soddisfatta nel Signore? Che bello, fratelli e sorelle, che donna straordinaria, è vero? Una donna che il popolo per lei, il popolo di Dio per lei era tutto. Nonostante questa donna fosse ricca, colta, nonostante questa donna aveva molti amici, perché abbiamo ricordato che le ricchezze procurano molti amici, ma una donna soddisfatta nel Signore. Quanto bisogno abbiamo noi di essere soddisfatte nel Signore? Come possiamo essere soddisfatti? Soddisfatti nel Signore, quando amiamo il Signore e il suo popolo, allora saremo soddisfatti nel Signore. Un'altra ricchezza spirituale che questa donna ha manifestata è una donna forte nel Signore. Andiamo a leggere nel versetto 16, dal versetto 16 al versetto 35. Dice così, sempre in Seconda Re capitolo 4, dice così la parola. Ed Elisea le disse: l'anno prossimo, in questo stesso periodo, tu apprezzerai un figlio, un figlio. Lei rispose: no, mio signore, tu che sei un uomo di Dio, non ingannare la tua serva. Questa donna concepì e l'anno dopo, in quel medesimo periodo, partorì un figlio. Come Eliseo le aveva detto, il bambino si fece grande e un giorno, uscito per andare da suo padre, che era con i mietitori, disse a suo padre: la mia testa, la mia testa. Il padre disse al servo: portalo da sua madre. Il servo lo portò via e lo condusse da sua madre. Il bambino rimase sulle ginocchia di lei fino a mezzogiorno, poi morì. Allora la donna salì, lo adagiò sul letto dell'uomo di Dio, chiuse la porta e uscì. Poi chiamò suo marito e gli disse: ti prego, mandami un servo e un'asina, perché voglio correre dall'uomo di Dio e tornare. Il marito le chiese: perché vuoi andare da lui quest'oggi? Non è il novilunio, non è sabato. Lei rispose: lascia fare. Poi fece sellare l'asina e disse al suo servo: guidala e tira via, non ti fermare per strada, a meno che io non te lo dica. Così partì e giunse dall'uomo di Dio sul monte Carmelo. Appena l'uomo di Dio la vide da lontano, disse a Gehazi, suo servo: ecco la sunamita che viene, ti prego, corri a incontrarla e dille: stai bene tuo marito, il bambino sta bene. Lei rispose: stanno bene. E come fu giunta dall'uomo di Dio sul monte, gli abbracciò i piedi. Gehazi si avvicinò per respingerla, ma l'uomo di Dio disse: lasciala stare, poiché l'anima sua è amareggiata. Il Signore me l'ha nascosto, non me l'ha rivelato. La donna disse: avevo forse chiesto di poter avere un figlio? Non ti dissi dunque non mi ingannare? Allora Elisea disse a Gehazi: gingili i fianchi, prendi in mano il mio bastone e parti. Se incontri qualcuno, non salutarlo. E se qualcuno ti saluta, non rispondergli e poserei il mio bastone sulla faccia del bambino. La madre del bambino disse a Eliseo: com'è vero che il Signore vive e che tu vivi, io non ti lascerò. Ed Eliseo si alzò e andò insieme con lei. Gehazi, che li aveva preceduti, pose il bastone sulla faccia del bambino, ma non ci fu né segno di vita. Allora andò incontro a Eliseo e gli riferì la cosa dicendo: il bambino non si è svegliato. Quando Elisea arrivò in casa, il bambino morto era adagiato sul suo letto. Egli entrò, si chiuse dentro con il bambino e pregò il Signore. Poi salì sul letto e si coricò sul bambino. Pose la sua bocca sulla bocca di lui, i suoi occhi sugli occhi di lui, le sue mani sulle mani di lui. Si distese sopra di lui e il corpo del bambino si riscaldò. Poi Eliseo si allontanò andò qua e là per la casa, poi risalì e si ristese sopra il bambino, e il bambino starnutì 7 volte e aprì gli occhi. Ebbene, ho definito quest'altra parte di questi versetti, di questa storia, una donna forte nel Signore. Proverbi capitolo 14, versetto 10, dice così: se ti scoraggi nel giorno dell'avversità, la tua forza è poca. Voglio ricordare che la donna rispetto all'uomo parte in certo senso svantaggiata. Perché? Perché dalla scrittura viene definita il vaso debole, delicato, in Prima Pietro capitolo 3 versetto 7, il vaso fragile. Voglio anche ricordare, una donna forte nel Signore è sinonimo di una donna di fede. Una donna forte nel Signore è una donna preparata nelle difficoltà, nelle sofferenze. Nel versetto 20 abbiamo letto che le muore il figlio e aveva solo quello come figlio, che gli è arrivata anche in tarda età. Nonostante a poco sostegno e consolazione, come abbiamo letto, da parte del marito, un marito che pensava, come abbiamo letto nei versetti 22 e 23, pensava più ai campi, al lavoro che alla famiglia, cioè alla vita spirituale della famiglia. Ed è interessante proprio anche la risposta del marito, il versetto 22 e 23. La donna disse al marito: voglio correre dall'uomo di Dio e tornare. Il marito le chiese: perché vuoi andare da lui quest'oggi? Non è il novilunio e non è il sabato. Lei rispose: lascia fare. È interessante la risposta del marito quando la donna, la moglie chiede di voler andare dall'uomo di Dio e tornare. Proprio quando lei gli chiede un servo, quindi è un'asina, perché voleva correre dall'uomo di Dio, il marito le chiese: perché vuoi andare da lui quest'oggi? Lo ripeto, non è il novilunio e non è sabato. Da questa domanda che il marito fa alla moglie, vediamo proprio un marito essere come tanti altri mariti, tante altre persone. Un marito, possiamo dire in certo senso, religioso, anche debole, perché era legato ai giorni, era legato ai mesi, stagioni, ai anni. Perché come dice la scrittura, in Galati capitolo 4 versetto 10, in Colossesi capitolo 2 versetto 16, era quel credente che incontrava il Signore solo nei giorni stabiliti e basta. Oggi diremo 3 volte alla settimana. Un marito che non aveva un rapporto quotidiano con il Signore, mentre la moglie incontrava il Signore ogni giorno, ogni mattina. Questo ha fatto sì che lei non è andata in confusione, non si è pianta addosso. Sapeva quello che doveva fare in quel momento così difficile e sapeva da chi andare in quel momento così difficile, perché, ripeto, era una donna radicata bene nelle cose di Dio, una donna stabile, salda, non aveva alti e bassi. Questo terremoto che era arrivato nella sua vita non l'aveva smossa nemmeno di un centino dal Signore. Che bello, fratelli e sorelle, che donna straordinaria. Nel versetto 21 abbiamo letto: allora la donna salì, lo adagiò sul letto dell'uomo di Dio, cioè prese il figlio morto e salì dove dormiva l'uomo di Dio, cioè Eliseo, e lo adagiò sul letto dell'uomo di Dio, chiuse la porta e uscì. Mi sono chiesto: perché questa donna compie questa azione? Perché lo ha portato nella stanza di sopra e messo sul letto di Eliseo e chiuse la porta? Perché? Di cosa ci vuole parlare tutto questo? Una simile storia e comportamento lo leggiamo qualche capitolo precedente, cioè quando morì il figlio della vedova di Sarepta, in Prima Re, capitolo 17, versetto 19, e dice così: Elia lo prese dalle braccia di lei, lo portò su nella camera di sopra, dove egli alloggiava, e lo coricò sul suo letto. Sicuramente la donna si è ricordata bene di quell'episodio che le sarà stata raccontata e lo aveva conservato nel cuore. Romani 15, 4 dice: poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché, mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture, conserviamo la speranza. Che fatto straordinario! Certamente, voglio anche dire che non era la stanza di sopra e il letto su cui dormiva Eliseo che dava la vita, ma il Signore che dà la vita. Ma la stanza e il letto ci parlano di intimità. Questa donna ha portato il suo figlio ad avere un incontro personale con il Signore, un incontro stretto con la parola, intimo, e noi dobbiamo portare i nostri figli ad avere un incontro personale e intimo con la parola, con il Signore. Nel versetto 32, quando Eliseo arrivò in casa, il bambino morto era adagiato sul suo letto. Nel versetto 33, Eliseo si chiuse dentro con il bambino e pregò il Signore. Si chiuse dentro con il bambino. Ecco, realizzarsi l'incontro personale e intimo con il Signore. Vi ricordate nel libro degli Atti, capitolo 9, versetti da 36 a 40, quando Pietro risuscitò Tabita, nel versetto 39, appena arrivato, lo condusse nella stanza di sopra. Ma Pietro cosa fa? Fece uscire tutti, si mise in ginocchio e pregò. Pietro fece uscire tutti. In Matteo capitolo 6, versetto 6, quando riguarda la preghiera, dice il Signore: ma tu, quando preghi, entri nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. Entra nella tua cameretta e chiusa la porta. Una situazione, quello del figlio morto, che umanamente parlando non c'è più niente da fare, è vero? Non c'è più speranza. È bello che la speranza ce la dà il Signore, è vero? Che bello. In Luca capitolo 8 e Matteo capitolo 9, quando Gesù risuscita la figlia di Jairo, dice così: or tutti piangevano e facevano cordoglio e grande strepito per lei. Ma egli disse, Gesù disse: non piangete, perché la bambina non è morta, ma dorme. Quale fu la risposta della gente che piangeva e facevano cordoglio e strepito? E ridevano di lui, sapendo che era morta. Gesù disse a Jairo, non alla gente, a Jairo: non temere, solo abbi fede. Questa donna aveva messo il figlio morto sul letto di Eliseo, sul letto dell'uomo di Dio, a dimostrazione che la sua speranza e fede era nel Signore. Ebrei capitolo 11, viene fatto un elenco ed esempio di uomini e donne di fede dall'Antico Testamento. E nel versetto 35 di Ebrei capitolo 11 dice così: per fede ci furono donne che riebbero per risurrezione i loro morti. La sua speranza non era una speranza morta, ma una speranza viva, perché il Signore è il Signore della vita. Lui non delude mai. Questo lo voglio dire anche per chi ancora non conosce il Signore, chi ancora non ha fatto il passo della salvezza, della conversione. Questa donna e madre compie un'altra azione fondamentale che dimostra ancora che la sua fede non era una fede morta, ma viva, una fede operante, come leggiamo in Giacomo, e quindi Questa donna, nei versetti da 22 a 27, abbiamo letto, corre dall'uomo di Dio, non perde tempo. Perché? Perché è troppo importante, è urgente. E quando arriva da Eliseo, cosa fa? Abbiamo letto che gli abbraccia i piedi e gli racconta la sua amarezza. Allora Eliseo manda il suo servo a risvegliare il fanciullo, dandogli delle istruzioni come fare, e gli dà il bastone, che è una figura della parola di Dio. Lo vediamo nel Salmo 23, versetto 4. Questo bastone lo doveva mettere sulla faccia del bambino, abbiamo letto, nel versetto 29. E la donna sarebbe dovuta andare con lui. Un'altra madre sarebbe sicuramente andata con il servo di Eliseo, ma lei no. Nel versetto 30 leggiamo queste parole. Dice: la madre del bambino disse a Eliseo: come è vero che il Signore vive e tu vivi, io non ti lascerò. Ed Eliseo si alzò e andò insieme a lei. È vero. Abbiamo letto: la madre del bambino disse a Eliseo: come è vero che il Signore vive e che tu vivi, io non ti lascerò. Eliseo si alzò e andò insieme a lei, perché sapeva che la soluzione del figlio morto era l'incontro personale, intimo, interiore con il Signore e non superficiale, freddo a distanza. Qualche altra madre sarebbe andata col servo di Gehazi, è vero, ma lei è rimasta con Eliseo. Nel versetto 33 abbiamo letto che Eliseo entrò, si chiuse dentro con il bambino e pregò il Signore. Che bello, la prima azione che Eliseo compie quando entra è la preghiera. La preghiera deve avere la priorità. Prima che ci mettiamo all'opera, prima che passiamo all'azione successiva, altrimenti l'azione successiva non avrà successo, sarà senza potenza, sarà sterile, sarà come abbiamo visto nell'azione precedente, senza risultato, nel versetto 29. Abbiamo letto che allora Elisia disse a Gehazi: cingi di fianchi, prendi in mano il mio bastone e parti. Poi dice: se qualcuno ti saluta, non rispondergli, e poserei il mio bastone sulla faccia del bambino. E poi abbiamo letto nel versetto 31: Gehazi, che li aveva preceduti, pose il bastone sulla faccia del bambino, ma non ci fu né segno di vita. Allora andò incontro a Eliseo gli riferì la cosa, dicendo: il bambino non si è svegliato. Il fanciullo non si era svegliato. Fratelli, la preghiera prima di tutto. Mettiamoci prima davanti al Signore. Eliseo pregò il Signore nel versetto 34. Poi, dopo, successivamente, salì sul letto e si coricò sul bambino. Pose la sua bocca sulla bocca di lui, i suoi occhi sugli occhi di lui, le sue mani sulle mani di lui. Si distese sopra di lui e il suo corpo si riscaldò. Eliseo si è immedesimato nella situazione spirituale del bambino, si è identificato, calato nei panni del bambino. Dice Paolo in 1 Corinzi capitolo 9, versetto 20: con i giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei, per salvarne ad ogni modo alcuni, e faccio tutto per il Vangelo. E proprio lo vediamo in Romani capitolo 9, sempre l'Apostolo Paolo, versetto 1 a 3, dice: vediamo in che modo Paolo si era immedesimato. E dice così: dico la verità in Cristo, non mento, poiché la mia coscienza me lo conferma per mezzo dello Spirito Santo. Ho una grande tristezza e sofferenza continua nel mio cuore, perché io stesso vorrei essere anatema, separato da Cristo, per amore dei miei fratelli, dei miei parenti, secondo la carne, cioè israeliti. immedesimarsi, calarsi nei panni degli altri, mettersi allo stesso livello e non assecondarli, mettersi allo stesso livello come Gesù aveva fatto con la Samaritana quando la incontrò, non per caso al Pozzo di Giacobbe, in Giovanni capitolo 4, quando disse dammi da bere, Gesù rompe il ghiaccio in questo incontro e Gesù, come sappiamo, chi si avvicina a questa donna, è Gesù che cerca questo incontro, è Gesù che chiede di essere servito e ha fatto in modo che erano da soli, così come aveva fatto Eliseo, che si chiuse dentro con il bambino, immedesimarsi, calarsi nei panni degli altri, mettersi al loro stesso livello, trasmette calore e non assecondarli. Trasmette calore. Abbiamo letto e il corpo del bambino si riscaldò. Il cuore del bambino ha cominciato a battere.
Ma non è sufficiente. Ha cominciato a battere, sì, ma non è sufficiente, perché era un vegetale. Noi non ci dobbiamo accontentare di un vegetale. Deve starnutire 7 volte e aprire gli occhi, quindi serve pazienza.
Nel versetto 35 abbiamo letto, leggiamo, poi Eliseo s'allontanò, andò qua e là per la casa, poi risalì e si ristese sopra il bambino. Il bambino starnutì 7 volte e aprì gli occhi. Abbiamo ricordato, ci vuole pazienza, è vero, ma dobbiamo continuare. Abbiamo visto come Eliseo si è allontanato, è andato qua e là per la casa, poi risalì e si ristese sopra il bambino. E il bambino starnutì 7 volte e aprì gli occhi. Fratello, sorella, se tuo figlio o tua figlia muoiono o sono morti spiritualmente, spera nel Signore e corri dal Signore. Non perdere tempo, come ha fatto questa donna, e abbracci i piedi del Signore senza pretese e non lasciarli. Questo potrebbe durare un giorno, una settimana, un mese, un anno, più anni, ma non lasciare i piedi del Signore fino a quando Lui non viene insieme a te per risuscitare tuo figlio o figlia. Non lasciare i piedi del Signore fino a quando Lui non ascolta e esaudisce la tua preghiera, perché il Signore sa i tasti del cuore che deve toccare. E il Signore potrebbe usare un fratello o una sorella per fare questo, per risuscitare tuo figlio o tua figlia. Fratello o sorella, quanto è importante però essere forti, forte nel Signore, perché quando arrivano le difficoltà sappiamo dove andare e senza perdere tempo sappiamo sperare nel Signore e aspettare i suoi tempi. Abbiamo visto anche in questa caratteristica spirituale, ricchezza spirituale di questa donna, che era una donna straordinaria. Essere una donna straordinaria, essere una donna soddisfatta nel Signore, forte nel Signore, non vuol dire non avere problemi. È vero. Essere ricchi non vuol dire non avere problemi, ma bisogna essere forti nel Signore, essere radicati bene nella parola di Dio, in modo che non rimaniamo confusi nella nostra vita. Allora, cari fratelli e sorelle, la prossima volta vedremo ancora un paio di caratteristiche spirituali, ricchezze spirituali di questa donna, come l'umiltà, come una donna che era in autorità. E poi vedremo ancora un altro particolare, una donna che ha dato la priorità al Signore. Che il Signore ci benedica. Amen.